Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Julien si fermò sbalordito in mezzo al cortile. «Insomma, datevi un contegno», disse l'abate Pirard. «Prima vi vengono idee orribili, e poi diventate un bambino. Dov'è il Nil Mirari di Orazio? Non entusiasmarsi mai. Pensate che questa folla di servitori, vedendo che vi stabilite qui, cercherà di burlarsi di voi. Vi riterranno un loro pari, posto sopra di loro ingiustamente. Si mostreranno cordiali, vi daranno buoni consigli, diranno di volervi aiutare, ma in realtà cercheranno di farvi commettere qualche grossa sciocchezza. Li sfido a farlo», rispose Julien mordendosi le labbra, e riacquistò tutta la sua diffidenza. Le sale che attraversarono al primo piano per arrivare allo studio del marchese vi sarebbero apparse, cari lettori, al tempo stesso tristi e magnifiche. Se ve le regalassero così come sono, rifiutereste di abitarci. Sono la patria degli sbadigli e della conversazione più triste. Eppure fecero aumentare in Julien l'entusiasmo. «Come si può essere infelici», pensava, «quando si vive in un luogo così splendido?» Arrivarono infine alla stanza più brutta di quel bellissimo appartamento. C'era una luce molto fioca. Li aspettava un omino magro, dallo sguardo vivace e con una parrucca bionda. L'abate si volse verso Julien e glielo presentò. Era il marchese. Julien faticò molto a riconoscerlo, tanto lo trovava gentile. Non era più il gran signore dall'aria così altera dell'abbazia di Bray-le-Haut. A Julien parve che la sua parrucca fosse troppo folta. Grazie a questa impressione non fu per niente intimidito. Il discendente dell'amico di Enrico III gli sembrò dapprima di aspetto piuttosto meschino. Era magrissimo e si agitava molto, ma notò ben presto che il marchese mostrava una cortesia verso l'interlocutore ancora più squisita di quella del vescovo di Besançon. L'udienza non durò neppure 3 minuti. Uscendo, l'abate disse a Julien: «Avete guardato il marchese come se doveste fargli il ritratto. Non sono proprio un maestro in ciò che questa gente chiama buona creanza, e presto ne saprete più di me, ma l'insistenza del vostro sguardo mi è parsa poco cortese». Erano risaliti in carrozza. Il cocchiere, giunto a un boulevard, si fermò. L'abate introdusse Julien in una serie di sale, dove il giovane notò che non c'erano mobili. Stava guardando una magnifica pendola dorata che rappresentava, secondo lui, un soggetto molto indecente, quando un signore elegante si avvicinò sorridendo. Julien fece un mezzo saluto. Il signore sorrise e gli mise una mano sulla spalla. Julien trasalì e fece un salto all'indietro, rosso di collera. Quell'uomo era un sarto.
«Vi restituisco la vostra libertà per 2 giorni», gli disse Pirard uscendo. «Solo allora potrete essere presentato alla signora de la Mole. Un altro vi sorveglierebbe come una ragazza in questi primi momenti del vostro soggiorno nella nuova Babilonia. Perdetevi subito, se dovete perdervi, così potrò sbarazzarmi della debolezza di pensare a voi. Dopodomani mattina questo sarto vi porterà 2 abiti. Darete 5 franchi al ragazzo che ve li proverà.
Non fate sentire neanche il suono della vostra voce a questi parigini. Se dite una parola troveranno il modo di burlarsi di voi. È la loro specialità. Dopodomani venite da me a 12:00. Andate? Perdetevi. Dimenticavo, ordinate degli stivali, delle camicie e un cappello a questi indirizzi». Julien guardava la calligrafia degli indirizzi. «È la mano del marchese», disse l'abate. «È un uomo attivo che prevede tutto e preferisce fare piuttosto che comandare. Vi prende con sé perché gli risparmiate questo genere di fastidi. Sarete abbastanza sveglio per eseguire come si deve tutto ciò che quell'uomo così sbrigativo vi indicherà con delle mezze frasi? Il futuro ce lo dirà. State attento». Julien entrò senza dire una parola dai bottegai di quegli indirizzi. Notò che lo accoglievano con grande rispetto, e il calzolaio scrisse così il suo nome sul registro: «Signor Julien de Sorel». Al cimitero del Père Lachaise, un signore molto cortese e ancora più liberale nelle sue opinioni, si offrì di indicare a Julien la tomba del maresciallo Ney, che una sapiente politica ha privato dell'onore di un epitaffio. Ma separandosi da quel liberale, che con le lacrime agli occhi l'aveva quasi abbracciato, Julien si accorse che non aveva più l'orologio. Ricco di questa esperienza, due giorni dopo, a mezzogiorno, si presentò da Pirard, che lo guardò a lungo. «Forse state per diventare un Vanesio», gli disse l'abate con tono severo. Julien aveva l'aria di un uomo molto giovane in lutto strettissimo. In realtà faceva un'ottima figura, ma il buon abate era troppo provinciale a sua volta per accorgersi che Julien aveva ancora quel modo di dondolare le spalle, che in provincia è segno al tempo stesso di eleganza e di importanza. Vedendolo, il marchese giudicò la sua avvenenza in modo del tutto diverso dall'abate, tanto che gli disse: «Avreste qualche obiezione se il signor Sorel prendesse lezioni di ballo?» Pirard rimase impietrito. «No», rispose infine, «Julien non è un prete». Il marchese, salendo due alla volta i gradini di una scaletta nascosta, andò di persona a sistemare il nostro eroe in una graziosa mansarda che dava sull'immenso giardino del palazzo. Gli chiese quante camicie aveva comprato. «Due», rispose Julien, intimidito nel vedere un così gran signore scendere in certi dettagli. «Molto bene», replicò il marchese alquanto serio, in un tono secco e imperativo, che diede da pensare a Julien. «Molto bene. Prendetene altre 22. Eccovi il primo trimestre di stipendio». Scendendo dalla mansarda, il marchese chiamò un uomo anziano. «Arsène», gli disse, «voi servirete il signor Sorel». Pochi minuti dopo Julien si trovò solo in una magnifica biblioteca. Fu un momento delizioso. Per non farsi sorprendere nella sua emozione, andò a rifugiarsi in un angolino buio dal quale poteva contemplare, estasiato, i dorsi lucenti dei libri. «Potrò leggerli tutti», pensava. «E come potrei trovarmi male qui? Reynald si sarebbe sentito disonorato per sempre se solo avesse fatto la centesima parte di quello che il marchese de la Mole ha fatto per me. Ma vediamo le lettere che devo copiare». Terminato quel lavoro, trovò il coraggio di avvicinarsi ai libri. Vide un'edizione completa di Voltaire e quasi impazziva dalla gioia. Corse ad aprire la porta della biblioteca per non essere sorpreso. Poi si concesse il piacere di sfogliare uno per uno quegli 80 volumi. Erano rilegati magnificamente, erano il capolavoro del miglior artigiano di Londra. Sarebbe bastato molto meno per portare al colmo la sua ammirazione. Un'ora dopo entrò il marchese, guardò le lettere e notò con stupore che Julien scriveva «quello» con una L sola. «Quello».
«Tutto ciò che mi ha detto l'abate della sua cultura è soltanto una storia».
Il marchese, molto scoraggiato, gli disse con dolcezza:
«Siete un po' incerto in ortografia».
«È vero», rispose Julien, senza pensare minimamente al torto che faceva a se stesso, ma era commosso dalla bontà del marchese, che gli faceva tornare in mente l'arroganza di Renal.
«Perderò solo del tempo con questo abatino della Franca Contea», pensò il marchese, «e avevo tanto bisogno di una persona fidata». «Quello non si scrive con una L», gli disse il signor de la Mole. «Quando avrete finito di copiare, cercate nel dizionario le parole della cui ortografia non siete sicuro».
Alle 6 il marchese lo fece chiamare e osservò con disappunto evidente gli stivali di Julien.
«Ho un torto da rimproverarmi.
Non vi avevo detto che tutti i giorni alle 5:30 dovete cambiarvi». Julien lo guardava senza capire.
«Voglio dire che dovete mettervi delle scarpine. Arsène ve lo ricorderà. Per oggi vi scuserò io».
Mentre finiva di parlare, della Mole introdusse Julien in una sala splendente di dorature. In occasioni simili, Renal non perdeva l'occasione di affrettare il passo per avere il privilegio di passare per primo. Ricordandosi di quella meschina vanità del suo antico padrone, Julien pestò i piedi al marchese, facendogli molto male. «Ah, come se non bastasse, è anche balordo», pensò il marchese, che lo presentò a una donna di alta statura e di aspetto imponente. Era la marchesa. A Julien parve che avesse un'aria impertinente, un po' come la signora de Maugiron, la moglie del viceprefetto di Verrières, quando presenziava al pranzo per la festa di San Carlo. Un po' turbato dalla magnificenza estrema della sala, Julien non sentì quello che diceva il signor de la Mole. La marchesa lo degnò appena di uno sguardo. Tra i presenti, Julien riconobbe con un piacere indicibile il vescovo di Agde, che si era degnato di parlargli qualche mese prima alla cerimonia di Bray-le-Haut. Il giovane prelato ebbe un po' di paura di fronte allo sguardo tenero con il quale nella sua timidezza Julien lo fissava e fece finta di non riconoscere quel provinciale. A Julien sembrò che i signori riuniti in quel salotto avessero qualcosa di triste e innaturale. A Parigi si parla a bassa voce e non si dà mai troppa importanza alle piccole cose. Verso le 6:30 entrò un bel giovane con i baffi, molto pallido e slanciato. Aveva una testa piccolissima. «Vi farete sempre aspettare», gli disse la marchesa, alla quale baciò la mano. Julien capì che era il conte della Molle. Lo trovò delizioso fin dal primo momento. «E questo», pensò Julien, «sarebbe l'uomo che con le sue battute offensive potrebbe farmi scappare. Com'è possibile?» Continuando a esaminare attentamente il conte Norbert, Julien notò che aveva gli stivali e gli speroni. «E io dovrei mettervi delle scarpine, evidentemente perché sono un inferiore.» Si misero a tavola. Julien sentì la marchesa che parlava in tono severo, alzando un po' la voce. Quasi nello stesso tempo vide una ragazza biondissima e molto ben fatta che venne a sedersi di fronte a lui. Non gli piacque affatto. Tuttavia, guardandola attentamente, pensò che non aveva mai visto degli occhi così belli, anche se rivelavano una grande freddezza d'animo. In seguito Julien notò che avevano l'espressione annoiata di chi esamina gli altri senza dimenticarsi l'obbligo di incutere rispetto. Julien pensò che anche la signora de Renal aveva occhi bellissimi, per i quali tutti le facevano i complimenti, ma non hanno nulla in comune con questi. Julien non aveva sufficiente esperienza per rendersi conto che il fuoco dell'arguzia brillava a tratti negli occhi della signorina Mathilde, come sentì che si chiamava. Quando gli occhi della signora de Renal si animavano, era per il fuoco delle passioni o per l'effetto di un generoso sdegno al racconto di qualche perfida azione. Verso la fine del pranzo Julien trovò la parola che poteva definire la particolare bellezza degli occhi della signorina de la Mole. «Sono scintillanti», si disse. D'altronde rassomigliava terribilmente a sua madre, che gli piaceva sempre meno. E così smise di guardarla. In compenso, il conte Norbert gli sembrava del tutto straordinario. Ne era talmente ammirato che non fu neppure sfiorato da un sentimento di gelosia o di odio per la sua nobiltà e la sua ricchezza. A Julien parve che il marchese avesse l'aria di annoiarsi. Alla seconda portata disse al figlio: «Norbert, ti chiedo la massima cortesia verso il signor Julien Sorel, che ho appena assunto nel mio stato maggiore e del quale intendo fare un uomo, o almeno è quello che desidero. È il mio segretario», aggiunse rivolgendosi al suo vicino, «e scrive quello con una sola L, quello». Tutti guardarono Julien, che fece un inchino col capo un po' troppo pronunciato a Norbert, ma in generale il suo sguardo piacque abbastanza. Il marchese doveva aver parlato dell'educazione che aveva ricevuto Julien, poiché uno dei convitati volle affrontarlo su Orazio. «È proprio parlando di Orazio che ho avuto successo con il vescovo di Besançon», pensò Julien. «E evidentemente è il solo autore che conoscono. Da quel momento fu padrone di se stesso. E la cosa gli riuscì ancora più facile, avendo appena deciso che per lui la signorina de la Mole non sarebbe mai stata davvero una donna». Dopo il seminario, diffidava moltissimo degli uomini e difficilmente se ne lasciava intimidire. Avrebbe potuto sfruttare meglio il suo sangue freddo se la sala da pranzo fosse stata arredata con minore magnificenza. Di fatto c'erano due specchi alti 8 piedi ciascuno, nei quali ogni tanto vedeva il suo interlocutore mentre parlava di Orazio, che gli mettevano un po' di soggezione. Ma le sue frasi non erano prolisse per un provinciale. E poi aveva dei begli occhi, di cui la timidezza trepidante o felice, quando davano una buona risposta, aumentava lo splendore. Lo trovarono piacevole. Questa specie d'esame rese più interessante una cena austera. Il marchese invitò con un cenno l'interlocutore di Julien a metterlo più duramente alla prova. «È mai possibile che sappia qualcosa?» pensava. Julien rispose improvvisando e perse buona parte della sua timidezza, mostrando di avere, se non dello spirito, cosa impossibile per chi non conosca il linguaggio degli ambienti parigini, delle idee nuove, benché presentate con poca eleganza e non sempre a proposito, e tutti si accorsero che conosceva perfettamente il latino. L'avversario di Julien apparteneva all'Académie des Inscriptions e per caso sapeva il latino. Trovò che Julien era un ottimo umanista. Non ebbe più paura di farlo arrossire e cercò di metterlo realmente in difficoltà. Nel calore della contesa, Julien dimenticò finalmente il magnifico arredamento della sala da pranzo ed espose sui poeti latini delle idee che il suo interlocutore non aveva letto da nessuna parte. Da uomo leale riconobbe i meriti del giovane segretario. Per fortuna si misero a discutere su questo argomento. Orazio era povero o ricco? E dunque era un uomo amabile, voluttuoso e spensierato, che scriveva dei versi per divertirsi come Chapelle, l'amico di Molière e di La Fontaine? O era un povero diavolo di poeta laureato, legato alla corte e costretto a scrivere delle odi per il compleanno del re, come Sothi, l'accusatore di Lord Byron? Parlarono della società sotto Augusto e sotto Giorgio IV. In entrambe le epoche l'aristocrazia era onnipotente, ma a Roma vedeva strapparsi il potere da mecenate, un semplice cavaliere, mentre in Inghilterra aveva ridotto Giorgio IV pressoché nelle condizioni di un doge veneziano. Questa discussione sembrò sottrarre il marchese a quel torpore in cui l'aveva immerso la noia all'inizio della cena. Julien non sapeva niente di tutti i nomi moderni come Sothi, Lord Byron, Giorgio IV, che sentiva pronunciare per la prima volta. Ma non sfuggì a nessuno che quando si parlava di fatti avvenuti a Roma, la cui conoscenza si poteva dedurre dalle opere di Orazio, Marziale, Tacito, eccetera, la sua superiorità era incontestabile. Julien fece tranquillamente sue alcune idee che aveva espresso il vescovo di Besançon nella famosa conversazione che aveva avuto con lui e non furono le meno apprezzate. Quando ebbero finito di parlare di poeti, la signora della Mole, che si faceva un dovere di ammirare tutto ciò che divertiva suo marito, si degnò di guardare Julien. I modi goffi di questo giovane abate nascondono forse un erudito, disse alla marchesa l'accademico che le era seduto accanto, e Julien riuscì ad afferrare qualche parola. Le frasi fatte erano piuttosto congeniali allo spirito della padrona di casa, che adottò subito quella definizione di Julien e si rallegrò di aver invitato l'accademico. «Diverte il signor de la Mole», pensava.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it